Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Hey everybody, it's Nicole Byer here with some hot takes from Wayfair. A cozy corduroy sectional from Wayfair? Yeah, that's a hot take. Go on and add it to your cart and take it. A pink glam nightstand from Wayfair? Scalding hot take. Take it before I do. A mid-century modern cabinet from Wayfair that doubles as a wine bar? Do I have to say it? It's a hot take. Get it at Wayfair.com and enjoy that free shipping too.
Wayfair, every style, every home.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Pianeta Deneva, Operation Annihilate, 29esimo episodio della prima stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data stellare 3287.2. Una mortale ed inspiegabile epidemia si espande nella galassia di pianeta in pianeta. L'Enterprise, giunta per indagare sul pianeta Deneva, scopre una mostruosa e letale verità. Una verità che non risparmia nemmeno gli affetti più cari. Marcello e Gabriella, ultimo episodio della serie, un episodio girato anche in esterni reali, vedremo, esterni molto d'impatto, anche molto futuristici, ci porta anche alcune informazioni sulla famiglia che non anticipiamo. Che episodio è secondo voi? Conclude degnamente la stagione, ci lascia un po' l'amaro in bocca, ci sta, com'è?
No, ci sta, essendo una stagione comunque, come tutta la serie classica, tutta The Next Generation, di episodi a sé stanti, non ha bisogno di un vero e proprio finale in qualche modo per chiudere delle linee di trama, perché non ne ha, insomma, quindi va bene.
Avevano già deciso, Marcello, per una seconda stagione a questo punto?
No. Al contrario, il rinnovo per la seconda stagione e poi peggio il rinnovo per la terza è stato sofferto per ben due volte. Ma già il rinnovo per la seconda ci fu il comitato, insomma, Roddenberry mise insieme un gruppo di sceneggiatori, di scrittori di fantascienza per cercare di convincere, insomma, ci fu una prima mini campagna di lettere per cercare di convincere la NBC a rinnovarlo per un secondo anno. Quindi in questo momento, quando si sono salutati, di arrivederci, chissà se ci rivedremo.
Mai più.
Star Trek poteva finire qua, e così non è stato.
E così, per nostra fortuna, non è stato. Dopo lo straordinario episodio Uccidere per amore, ci guardiamo l'ultimo episodio, Pianeta Deneva. Noi ci troviamo subito dopo. Allora, Marcella e Gabriella, no, sorrido per ore ed ore di esperimenti, laboratori impegnati sull'Enterprise, e poi arriva il capitano che ha tutta un'altra preparazione, diciamo così, e scopre la soluzione a questa epidemia che è passata di pianeta in pianeta.
Beh, la scopre tra l'altro per il sacrificio che abbiamo visto all'inizio dell'episodio, sì. Insomma, alla fine è quello un po' la chiave, no? E, beh, io personalmente, insomma, lo riconosco, cioè, l'episodio secondo me non è male, ma il finale non regge, insomma, non mi è mai piaciuto particolarmente il finale di questo episodio. Quindi, considerato che anche il finale della stagione, insomma, non posso dire che sia finita benissimo.
E diciamo che noi, tra virgolette, in Italia siamo stati fortunati perché non l'abbiamo vissuto come finale di stagione, esatto, quindi sì. Alla fine, sì, insomma, è un episodio come tanti. No, neanche a me è piaciuto particolarmente, nel senso, sì, è bello da godibile, ci sono due o tre momenti particolarmente belli, ma niente di eccezionale.
Personalmente sono un po' bastian contrario, mi è piaciuto, io me lo riguardo, uno di quelli che mi riguardo volentieri, anche per una location bellissima, diciamo, questa location reale abbastanza molto bella, questi
sì,
bistecconi
ho segnato
frittate anzi uova spatacchiate con un po' di ketchup.
Allora, il nome della location è TRW Defense and Space Group Campus. Praticamente era un campus universitario in cui si insegnava astronautica, insomma, facevano anche esperimenti sui satelliti, ed era effettivamente così come lo vediamo, era molto futuristico, con queste architetture futuristiche, e come abbiamo già avuto modo di dire, siccome siamo a fine stagione, anche il budget era esaurito, alla fine la serie classica finirà con uno sforamento di budget, non di tanto, è vero, circa $150,000 confronto al costo di un singolo episodio che era sugli $800,000, però andarono in rosso, che era abbastanza normale. La serie gemella che produceva la Daisy Duke era Mission Impossible, mi sembra così, è andato ancora più in rosso di Star Trek, e, però appunto dovevano risparmiare a tutti i costi, e la location, devo dire, si è prestata perfettamente, anche perché quella poi basta andare lì e girare, insomma, non è stato necessario far nulla.
Sì, però è un episodio che ci dà qualche informazione, ovvero ci dice qualcosa in più, l'avevamo già sentito negli androidi del dottor Corby, dove ci diceva della famiglia di Kirk, si parlava di George all'epoca, della moglie e dei tre figli. Qui vediamo la cognata Orilla e il figlio Peter, che ritroveremo, Marcello, l'attore...
Nel mio episodio preferito,
sul pianeta Triacon, quindi. Quindi abbiamo la morte
l'attore,
del fratello,
ovviamente, ma non
l'attore, certo, nulla. Abbiamo la morte del fratello, interpretato ancora da William Shatner, tra l'altro.
Interpretato, forse è una parola grossa, sta lì, è morto.
Gli hanno messo dei baffi posticci.
Probabilmente la scena delle prime scene che si fa a teatro, quando impari ad andare a teatro e fai l'attore, fai il cadavere.
Bisogna saper fare anche quello, insomma.
Esatto.
Allora, tra l'altro, questa della giunta dei familiari di Shatner è appunto stata una giunta successiva, non c'era nelle prime versioni della sceneggiatura. Chiaramente serviva un qualche gancio per rendere più drammatico a livello personale, no? Questa epidemia che si sta diffondendo. Addirittura in una prima versione della sceneggiatura il finale prevedeva che Kirk, pur di non far diffondere l'epidemia, uccideva milioni di abitanti del pianeta Deneva. Era una scelta, cioè sarebbe stato un episodio molto molto forte in cui tu devi scegliere...
Altro che codos il carnefice, insomma.
Esatto, altro che codos il carnefice, tra il bene della galassia e questa epidemia che si sta diffondendo in maniera incontrollata, e questa creatura appunto fatta da cellule sparse che stava prendendo il sopravvento. Però è stato evidente sin da subito che la prima versione, che la NBC non l'avrebbe mai passata e neanche Roddenberry l'avrebbe mai passato, per cui piano piano hanno aggiustato il finale per trovare una soluzione. Però appunto serviva un evento drammatico per legare Kirk a questa epidemia, e hanno scelto di metterci il fratello con appunto la cognata e il nipote, se vogliamo, secondo me non è riuscito benissimo, perché appunto noi vediamo il fratello che di fatto non conoscevamo, non ci coinvolge più di tanto emotivamente, nel senso sì, siamo forse più coinvolti con il dramma di Kirk, ma alla fine anche lui necessariamente deve passare oltre, no, a questa cosa per fronteggiare il pericolo. Non so, sembra un'aggiunta, è un'aggiunta posticcia, ma sembra non particolarmente utile, ecco, ai fini della trama, anche se poi il personaggio tornerà, avrà una vita successiva.
Anche perché McCoy dirà, è questo suo fratello Jim, cioè proprio così, è questo, indicando il cadavere, quindi anche poco.
Beh,
poco
sulla
fine.
Carta c'erano delle, mi ricordo una scena che probabilmente recitata o fatta in maniera diversa avrebbe potuto dare un po' di pathos in più, perché c'è ad un certo punto, quando Spock viene infettato anche lui e dice sì, il dolore è solo una cosa mentale, ad un certo punto smette di sentire dolore, però ribadisce che in realtà se il nipote di Kirk si svegliasse sentirebbe questo dolore lancinante, eccetera. Che è una cosa abbastanza forte, questo messaggio del dolore, che sì, è una cosa mentale, sì, per i vulcaniani, ma per gli umani no, cioè sta soffrendo davvero. Però non si percepisce, si percepisce malissimo, e lì sul letto il nipote di Kirk, niente, non c'è empatia.
Sì, sì, è abbastanza...
Poi secondo me anche la soluzione finale, che appunto oltre che viene trovata in maniera così, non è credibile, diciamo la verità, non è possibile con una serie di satelliti, per quanto la tecnologia della Federazione sia avanzata, dare una luce neanche lontanamente paragonabile a quella di una stella a cui ti devi avvicinare per affinché sia sufficiente, insomma. Per cui niente, insomma, vabbè, non tutte le
scelte riescono. Lo spirito di sacrificio emerge ancora, perché Spock decide di sacrificare se stesso, almeno così mette anche a rischio la sua vita o comunque il suo nervo ottico per il bene altrui, perché alla fine lui fa da capo. Questo è un messaggio importante anche della profondità del personaggio, al di là dell'episodio leggero.
No, ma infatti appunto prima dicevo, ci sono delle scene che restano un attimino, ti colpiscono un po' di più, cioè quando Spock dice, rifiuta di mettersi gli occhiali di protezione e dice sì, ma sul pianeta se questa cosa funziona non li avranno gli occhiali di protezione, quindi se dobbiamo fare un esperimento dobbiamo farlo totale, come effettivamente sarà. E, cioè passa anche il messaggio che Spock comunque uno scienziato fino alla fine, fino all'ultimo sacrificio proprio scientifico per vedere se la teoria è giusta o meno, insomma, quindi sì, c'è del buono.
Il parassita è un po' così, no?
Ma secondo me l'idea è interessante, l'idea fantascientifica di un organismo. In fondo sappiamo, no, che il nostro cervello è formato da tanti neuroni connessi tra di loro. Immaginare un organismo pensante i cui neuroni semplicemente non sono connessi fisicamente, ma sono connessi, insomma, in maniera in qualche modo telepatica a distanza. Non è una buona idea, sì, dal punto di vista fantascientifico, solo che poi rimane un po' ancorata lì, nel senso che, ok, infatti anche lì in una prima versione della sceneggiatura loro andavano sul pianeta originario di questa creatura, dove trovavano la mente, il nocciolo centrale di questa mente, la distruggevano, che già poteva essere più interessante, però non avevano i soldi per fare una cosa del genere, serviva un altro pianeta, una scena di distruzione, quindi alla fine che sia diciamo l'aspetto interessante di questa idea, comunque non viene approfondito, rimane semplicemente un mostro come un altro, un'epidemia come un'altra, di cui devono trovare una soluzione, insomma, cioè il fatto che siano cellule nervose non cambia nulla, insomma, potrebbe essere qualsiasi altro tipo di organismo parassita, diciamo, il fulcro diventa trovare la cura, trovare la soluzione. Tra l'altro vi faccio vedere, sì. Vai.
No, che qualcuno del cast, tra l'altro, se non ricordo chi, forse James Doohan lo disse, non ricordo dove l'ho letto, Queste, io le chiamo bistecche, poi frittate, quello che sono, erano particolarmente anche rigide, e quando sono arrivate sulla schiena di Leonard Nimoy hanno fatto anche del male, perché erano, quindi non è che fosse così tutto rosa.
A questo proposito ci sono un paio di scene, adesso vi faccio vedere le foto, che sono rimaste immortalate sui bloopers reel, sugli errori, no? C'era appunto la scena in cui loro fanno finta di usare i phaser, quelli piccoli, tipo due, quindi come se fossero dei rasoi elettrici, che in effetti devo dire ci assomigliano, e questa sta proprio sui bloopers, quindi è rimasta, come dire, storica per questo, per i fan. E questo è proprio quello che dici tu, la scena in cui appunto, in realtà
con la canna da pesca l'hanno fatto,
sì, erano appeso un filo. In realtà in questa scena qui non funzionò, poi infatti si girano e scoppiano tutti a ridere, perché anziché appiccicarsi sulla schiena come avrebbe dovuto, gli è finita proprio su una chiappa proprio, per cui non l'hanno dovuta rifare, insomma. Però anche questo è un altro momento immortalato dai blooper reel. Questa è una scena tagliata, non si vede Spock che parla al comunicatore. Quando Spock torna sul pianeta, lui fa una serie di report man mano che procede con la sua esplorazione, che per accorciare i tempi ne sono stati tagliati. Anche infatti questo è un altro. E poi c'è la più importante scena tagliata, che è questa qui. Questa in realtà è un peccato, esatto, che sia stata tagliata, nel senso che c'era un finale in cui noi vedevamo il nipote di Kirk in plancia, e essenzialmente quello che si dicevano era: Kirk dice, guarda, se vuoi puoi venire con noi, puoi entrare nella flotta stellare, e lui diceva no, Deneva è la mia casa, mio padre ha sempre detto che questo è il nostro mondo, e voglio rimanere su Deneva, voglio aiutare a ricostruire. Quindi lui poi alla fine se ne andava e tornava sul pianeta, insomma, salutava tutti e tornava sul pianeta. E ecco, questo è come appare l'attore oggi, giusto così come curiosità, insomma, l'attore che si chiama Craig Huxley, che ha interpretato il nipote di Kirk e poi il ragazzino del pianeta Trinkos. Questo appunto è il fratello, sia la versione interpretata da William Shatner che poi la versione che vediamo in Strange New Worlds, che a questo punto non siamo certi, però poverino non sappiamo, ma è destinato sì, a fare una brutta fine, come Pike. D'altro canto anche lui è destinato a fare una brutta fine sul
ma la foto di Sam interpretato da William Shatner, però non c'è una ripresa frontale, quindi è un qualcosa anche qui.
Sì, è una foto di scena, sì.
Di scena.
Esatto. E questo è il confronto tra la versione originale e la versione rimasterizzata, in cui hanno rifatto meglio ovviamente il sole di Deneva, insomma, per renderlo più credibile. E ancora una volta il pianeta, in questo caso era totalmente azzurro, che non ha senso, e l'hanno rifatto più simile alla Terra, visto che poi quando ci scendono sopra è simile alla Terra, insomma, anzi di fatto è la Terra e naturalmente hanno cambiato il pianeta. Questa sulla destra hanno fatto vedere per la prima volta, si vedono, perché ovviamente all'epoca non si potevano fare, i satelliti, appunto questi satelliti che mettono in orbita attorno a Deneva per illuminarlo, insomma, e uccidere tutte le creature. Quindi questa è stata un'aggiunta proprio della versione rimasterizzata.
Molto molto bene. Ripeto, un episodio che a me non è dispiaciuto, che me lo riguardo sempre comunque volentieri. Siamo giunti al termine della stagione 29, questo è il 29esimo Trek Files. Che opinione? Vabbè, ormai ce ne siamo fatti tanti, ma 50 anni dopo cosa pensiamo della prima stagione? Ve lo chiedo separatamente. Gabriella, comincia tu. Dopo tutti questi anni, rivedendola, ripercorrendola anche in questi files, che
beh, così. Bisogna dire che la prima stagione ha stentato un po' a partire, come un po' è normale, insomma, però la cosa che mi ha sempre colpito di più, e rivedendola e rianalizzandola ancora di più, sono i personaggi che sono a tutto tondo, fin dall'inizio quasi. Poi è chiaro che vengono aggiunti dettagli, però la loro personalità, ed è questa la cosa bella che amo della serie classica, la loro personalità è stata delineata fin da subito, neanche in modo semplicistico. Cioè, è chiaro che sì, si parte dal fatto che Kirk è l'eroe, che Spock è il razionale di turno, McCoy è l'umanista di mezzo, ma non con retorica, non sono degli stereotipi, cosa che poteva essere facilmente, perché insomma sì, quando parti con una serie all'inizio i personaggi non è che sai benissimo dove stanno andando, invece Roddenberry era riuscito con tutti quelli che ci hanno lavorato a renderli veramente a tutto tondo, ci credi che possano esistere quei personaggi lì, ci credi e ti immedesimi molto facilmente.
Questo è il segreto forse del successo della serie.
Penso di sì, uno dei segreti.
Esatto, è una miscela, è un mix alla fine. Il successo è sempre un mix, è difficile trovare il singolo ingrediente, insomma.
Tu,
il mio giudizio è comunque molto positivo, insomma, d'altro canto questa è la prima stagione che ha dato origine a tutto, insomma, ci sono molti episodi rimasti storici, c'è cioè, senz'altro il migliore episodio, senz'altro quello che molti ritengono, tra cui io, il migliore episodio, Uccidere per amore, ma c'è la navicella invisibile, il mostro dell'oscurità, è quella che ha la stagione che ha costruito tutto questo universo, insomma, quindi la federazione, la prima direttiva, il teletrasporto, l'Enterprise, tutto questo mondo, insomma, per cui un ottimo inizio, insomma, è partita col piede giusto la serie classica e ovviamente la storia poi lo ha dimostrato. Molto buona, quindi gli indici d'ascolto all'epoca non furono particolarmente entusiasmanti, raramente è finita tra i primi posti in classifica nei rilevamenti audience, infatti già il rinnovo alla seconda stagione era in dubbio, insomma, né gli attori, né la produzione, insomma, nessuno era certo che la NBC avrebbe richiesto un'altra stagione. E poteva anche finire così, e invece non è stato, e siamo qui a parlarne.
Vi faccio una domanda un po' ambigua che mi è venuta in mente adesso. Nel futuro ci saranno tantissime serie di Star Trek. Qualcuno dirà, ma questo non è Star Trek, o qualcuno dirà, sì, questo è Star Trek. La prima stagione era Star Trek.
In ogni nuova serie è stato detto che...
La prima stagione, questa che abbiamo visto, secondo voi è Star Trek?
Sì, nel senso che anche con gli alti e bassi che ha, perché ovviamente era in rodaggio, diciamo così, l'universo di Star Trek, è chiaro, sono i primi 29, le prime 29 avventure, non si può pretendere che fosse già tutto scritto, però già ci sono le basi di quello che per me è Star Trek, l'inclusività, la cooperazione, il non avere pregiudizi, i mostri che non sono mostri veramente, cioè la visione dell'alieno che non è da combattere a tutti i costi, cioè tutte queste cose sono quello che poi Star Trek è, almeno per me, e quindi ci sono già tutte. Magari soltanto accennate, però ci sono già nel nocciolo degli episodi, c'è già tutto.
Lo sviluppo verticale, Marcello, è stato un elemento vincente?
Allora, a parte che nel 1966 non c'era scelta, insomma, lo sviluppo era solo quello, anche perché le serie, anche proprio nella prima messa in onda, anche per gli spettatori americani, andavano in onda un nuovo episodio a settimana. Però a volte saltavano delle settimane in cui facevano delle repliche, per cui era necessariamente sì, dovevano essere tutti autoconclusivi, senza contare che poi c'era appunto il mercato delle syndication in cui venivano replicati gli episodi, che poi sappiamo è quello che ha decretato il successo di Star Trek, in cui invece andavano in onda in ordine sfuso, e anche in Italia, come sappiamo, l'abbiamo visto in ordine sparso, insomma, per cui era assolutamente improponibile. Anche pensare adesso, Star Trek non è questo il suo caso, per fortuna, però per citare la serie gemella, appunto, stesso Ave Evoluzione, Missione Impossibile, in Italia non sono stati importati gli episodi doppi, perché vincolavano la programmazione a prima parte e seconda parte, quindi già un episodio doppio poteva creare problemi, figuriamoci problema. Una serie. Quindi la narrazione verticale era uno standard ed era un obbligo. Detto questo, secondo me, allora, premesso che e, cioè, non c'è una narrazione migliore e una peggiore, nel senso entrambe le narrazioni sono belle se sono scritte bene, sono brutte quando sono scritte male. Secondo me Star Trek dà il suo meglio nella narrazione verticale, tant'è che abbiamo assistito a un ritorno alla narrazione verticale proprio con Strange New Worlds, che se vogliamo è la serie più vicina, no, alla serie originale. Ormai appunto il mondo è cambiato, il modo di fare TV è cambiato, però appunto in Star Trek secondo me funziona bene la narrazione, magari una, insomma, con una sottotrama che va avanti per più episodi, quello sì, però con una narrazione verticale. Star Trek funziona perché è un morality play, cioè sono tante storielle con una morale, e tante storielle con una morale appunto funzionano raccontate come storie con una morale, cioè un'unica storia lunga che dura 10 episodi non perde quella forza, perde quell'immediatezza. E nello poi dipende sempre se è scritto bene o se è scritto male.
Senz'altro. E nello sviluppo verticale, almeno personalmente, una cosa che mi ha sempre fatto piacere è quando c'è un richiamo ad un altro episodio. Ma personalmente questa cosa mi ha sempre così colpito. Se, nonostante ci siano quindi episodi autoconclusivi, nello sviluppo verticale, se 5, 6, 7 episodi dopo si ritorna, magari anche con una battuta, a qualcosa, la cosa mi ha fatto sempre piacere, mi è sempre piaciuta in questo tipo di presentazione di serialità. Ricordiamo un attimo, quindi Star Trek, 8 settembre 1966 sino al 1969, poi andrà le stagioni, però la prima stagione in Italia arriva il primo maggio 1979, giusto? Con Oltre la Galassia.
Oltre 10 anni dopo, sì.
Oltre 10 anni dopo era già arrivato UFO in Italia, quindi la fantascienza era già stata sdoganata. E
anche Spazio
1999, e esce lo stesso anno in cui esce il film, praticamente. In America,
sì.
Esce.
Il film in Italia è arrivato nel 1980.
Nell'80, sì.
Marzo 80. Sì, infatti, marzo. Quello che per gli appassionati americani era stato un'attesa di 10 anni, per noi sono stati pochi mesi. Io addirittura, quando ho visto che era uscito il film, pensavo che, siccome avevo sempre visto il contrario, pensavo che avessero tratto la serie dal film, cioè veniva prima il film e poi la serie. Ho detto, vedi, ma c'è anche un film di Star Trek che non ho mai visto. Io pensavo che fosse stato prima avessero fatto il film e poi la serie, che ne so, come Avventure in fondo al mare, cioè sì, funzionava, sì. Così, Battlestar Galactica, le altre serie funzionavano, partivano col film e poi facevano la serie. E invece no, ho capito.
Io invece addirittura ho visto il film senza sapere che esistesse una serie di Star Trek, perché non vedevo Tele Monte Carlo dove stavo, e quindi per me Star Trek è cominciato con The Motion Picture, che quindi è un inizio assolutamente improponibile per chi vuole avvicinarsi alla serie. Dopo, con la serie, con il senno di poi, chiaramente ho capito cos'era The Motion Picture, ma è stato veramente uno shock.
Io direi, Marcello e Gabriella, che concludiamo con questo Trek Files, ma quello che ci siamo detti i nostri spettatori lo possono approfondire, perché sul nostro canale c'è proprio quel meraviglioso Trek Files che abbiamo fatto proprio dedicato a Star Trek The Motion Picture, con presenti Gabriella, Marcello e Antonio Palazzo. Andatevelo a vedere sul nostro canale, che è veramente, veramente, lì andiamo proprio a scavare e parliamo proprio di tutto. Marcello, Gabriella, grazie per questa prima stagione. L'appuntamento, ovviamente, ce lo chiedono, è la seconda stagione, non possiamo esimerci. Grazie a tutti, e appuntamento, quindi lo diciamo, alla seconda stagione.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie, ciao, a voi.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative Producer Annalise Haas. Creative Content Strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic Designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.